Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Dal Vangelo secondo Matteo. Gesù, venuto nella sua patria, insegnava nella loro sinagoga e la gente rimaneva stupita e diceva: da dove gli vengono questa sapienza e i prodigi? Non è costui il figlio del falegname? E sua madre non si chiama Maria? E i suoi fratelli Giacomo, Giuseppe, Simone e Giuda? E le sue sorelle non stanno tutte da noi? Da dove gli vengono allora tutte queste cose? Ed era per loro motivo di scandalo. Ma Gesù disse loro: un profeta non è disprezzato se non nella sua patria e in casa sua. E lì, a causa della loro incredulità, non fece molti prodigi. Parola del Signore.
Gloria a te,
Cristo. Ecco, conosciamo tutti questo episodio che viene riportato in versioni diverse rispetto a questa difficoltà dei contemporanei di Gesù di accoglierlo come rivelatore del Padre, come Salvatore, come Maestro. In questo caso Gesù si autopresenta in modo generico, generale, come profeta. Nella versione di Luca addirittura abbiamo il tentativo di buttarlo giù dal dirupo. Qui siamo di fronte a questo mistero grande di Gesù. Gesù, il figlio di Dio, mandato dal Padre come ultimo tentativo per salvare l'umanità dal peccato. Difatti, la storia della rivelazione si conclude con la morte e risurrezione di Gesù. Gli altri testi sono, insomma, un commento, un insegnamento, una spiegazione di quello che è avvenuto, ma fondamentalmente la storia della salvezza, cioè in quanto rivelazione di Dio per gli uomini, si è conclusa. E Gesù diventa uno spartiacque, tant'è che San Pietro parla di pietra scartata dai costruttori, sasso d'inciampo. Nel Vangelo di Giovanni si dice: io non condanno nessuno, ma chi non mi accoglie si è già condannato. Perché si è condannato? Perché non ha altra possibilità di salvarsi. Chi non ha la fede, al massimo può salvarsi dai propri problemi psicologici, se ci riesce. Però io, che sto approfondendo bene questa nuova scienza che è nata verso la fine del 1800, so che non è facile salvarsi. Può andare allo psicanalista anche 6-7 anni e non risolvere le proprie problematiche. Quindi l'uomo ha assolutamente bisogno di un salvatore della propria esistenza. Il problema è che noi ci accontentiamo di salvezze parziali, marginali. Ci accontentiamo di equilibri precari che riusciamo a stabilire, sempre traballanti, sempre a rischio, perché non sappiamo che cosa il futuro ci riserva. Che ne sappiamo noi? Fra 10 anni come saremo? Se imbocchiamo una strada piuttosto che un'altra, come saremo? Ma quindi Gesù è veramente l'unico salvatore dell'umanità ed è l'unico che può salvare la nostra vita. Ma come può salvarla? Può salvarla se noi comprendiamo la misura del bisogno che abbiamo di Lui e soprattutto presentiamo a Lui anche il problema che abbiamo in noi e che spesso è noi stessi sconosciuto. Gesù quindi deve essere riconosciuto prima di tutto come il Salvatore. E questa è la precondizione. A partire da questa verità, dall'accoglienza di questa verità, poi può iniziare il cammino della nostra salvezza, della nostra guarigione, che però richiede la nostra disponibilità, richiede la capacità di lasciarsi salvare, perché la salvezza è una cosa che viene da Dio. Fate un esame di coscienza dove l'unica cosa che dovete fare è confrontarvi con questa parola e cercare di capire che cos'è che nella nostra vita ci impedisce di ricevere la salvezza. Noi non abbiamo il problema di credere che Gesù è il Salvatore. Il nostro problema è capire come potersi lasciare salvare da Lui. Perché la salvezza c'è già, è già donata. La comunione è donata a tutti. Infatti adesso noi faremo la comunione, che cosa vuol dire? Che Dio si dona a noi completamente, capite? L'unica cosa che dobbiamo fare è capire come mai questo dono che Gesù fa di sé non riesce a trasformare il nostro cuore. È chiaro che c'è un itinerario che richiede tempo ed esperienze, così come un bambino ha tutto, ma prima di poter diventare uomo responsabile ha la necessità di fare un percorso formativo che purtroppo al giorno d'oggi si è ridotto solo nel migliore dei casi a un percorso intellettuale. Non c'è un'iniziazione alla vita, perché oggi ci sono i genitori, ci sono i nonni e tutti sono convinti erroneamente che il modo migliore per trattare i figli e i nipoti sia quello di proteggerli dal dolore, dalla sofferenza, dalla difficoltà della vita, dalla complessità, e così li ammazziamo subito. Perché nel migliore dei casi la figura psicanalitica adeguata è il bambino capriccioso. Ecco, la maggior parte degli uomini sono bambini capricciosi. Quelli che hanno avuto tutto dalla vita sono dei bambini capricciosi. È quello che poi va tutto male, matrimoni, problemi sociali, lavorativi, no? E anche nella vita spirituale il rischio può essere questo. Perché noi andiamo al catechismo, andiamo all'oratorio, e poi la Bibbia, e poi la teologia, e poi il corso, e poi il ritiro prima della prima comunione. E abbiamo il sacerdote tutte le domeniche, magari abbiamo più di 50 messe come poter andare, guardiamo il calendario, oggi dove vado a messa, ma a che ora mi conviene? Perdiamo anche il senso un po' di quello che è una ricerca di Dio. Ma Dio ci ha dato tutto. Quindi c'è un processo naturale che non possiamo saltare. Ognuno di noi deve fare necessariamente delle esperienze. Però ci sono tante cose che dipendono dalla nostra ottusità. Io vi inviterei a farvi queste piccole domande. Dice, ma io voglio veramente essere salvato secondo la prospettiva di Gesù? Finché questo non diventa il principale problema della nostra vita, rimaniamo ai box. Il mio principale problema deve essere cosa devo fare, che cosa mi impedisce di ricevere tutto l'amore che Dio mi vuole donare, che cosa mi impedisce di ricevere tutta la gioia, la felicità, la forza, la pace che Gesù mi vuole donare. Io ho parlato con una persona e gli ho detto, ma cerca di capire che cos'è questa resistenza che c'hai nel cuore, che ti distrae. Quando dice, ma io sono distratto, ma sei distratto, ho capito? Ma essere distratto è un problema della tua psiche, E non è che io mi concentro così, faccio due rosari e il mattino dopo sono concentrato. Devo mettermi con umiltà, con pazienza, a coltivare la concentrazione. Cioè, tutto quello che noi non abbiamo lo possiamo avere, ma dobbiamo applicarci. Come quando si va a scuola, quando si impara un'arte, quando si impara una tecnica, quando si impara qualche cosa. Cioè, tutti noi abbiamo fatto l'esperienza dell'apprendimento, no? E quando è che siamo riusciti ad apprendere qualcosa? Piano piano, sforzandoci, facendo dei passaggi, facendo degli esami, progredendo, e così siamo arrivati a un certo livello, fin dove siamo riusciti ad arrivare. E la stessa cosa è per la nostra umanità, per la nostra umanizzazione, per la nostra, diciamo meglio, cristificazione. Noi siamo chiamati a diventare come Cristo. Più ci avviciniamo a vestire la forma di Cristo, più siamo uomini, donne, libere, maturi, adulti, indipendenti, capaci, persone che attraversano il mare, che non si lasciano sopraffare dalle onde, che affrontano il mare in tempesta. Ma se non ci mettiamo all'opera con pazienza, con umiltà, con determinazione, Gesù ha detto che il regno dei cieli è come un seme. All'inizio è il più piccolo e poi piano piano cresce. Pure ha detto il regno dei cieli è qualche cosa che ti viene donato, dorme o veglia il contadino e il seme cresce. Quindi noi abbiamo già tutto, Cioè non dobbiamo essere qui a chiedere chissà che cosa, abbiamo già tutto. Dobbiamo solamente capire che cosa ci impedisce di ricevere quello che ci è donato, che ci è già stato donato e che ci può essere ulteriormente donato in una misura ancora più grande. Ripeto, per avere questi due concetti chiari, c'è una legge di crescita oggettiva che è indipendente da quello che siamo noi. Perché dice il regno dei cieli è come un seme, prima spunta il germoglio, poi cresce lo stelo, poi comincia a spuntare la spiga, poi la spiga matura, quindi non è che uno può lamentarsi tutti i giorni davanti al Signore, dice, ma come non è ancora cresciuta la spiga? Aspetta, ci vuole un anno. Quindi c'è un processo di crescita che è indipendente da quello che noi siamo. Ma c'è anche, come abbiamo ascoltato nelle parabole, un qualcosa che può impedire questa crescita, che è stato esemplificato da Gesù, insomma. Non occorre che io ve lo ribadisca, no? Ecco, però secondo me questa sera possiamo concentrarci su questa cosa. Gesù è venuto nel mondo, ha fatto tutto quello che doveva fare, ci ha dato tutto quello che ci doveva dare. Noi siamo qui perché in qualche modo abbiamo capito che in Lui c'è la salvezza, però da qualche parte c'è un inghippo, c'è un nodo che dobbiamo sciogliere. Però questo nodo è il nodo problematico della nostra esistenza che ognuno di noi ha dentro, che è solo suo. Questo è il mistero e il compito della nostra vita. Sciogliere il nodo che abbiamo dentro. Quindi non è una questione di parare dottrine o di aumentare ore di meditazione o di moltiplicare le flagellazioni, non è quello il problema. Il problema è capire qual è il nodo che c'è nel nostro cuore. Ecco, allora chiediamo al Signore questa sera, in questa messa e durante la nostra preghiera, la luce dello Spirito Santo. Ecco, perché Lui ci faccia vedere il nodo che dobbiamo sciogliere e l'aiuto ce lo darà sicuramente, perché siamo qui perché Lui vuole darci questa forza e questa luce.